Ciao, buongiorno a tutte e tutti che state ascoltando questo programma di radio. Prima cosa che volevo dire è che io non sono italiana, quindi il mio italiano fa un po' di schifo, però devo ringraziare tutte quelle persone che mi hanno aiutato a fare questo. Non so se vuoi che cominciamo con il tema, Manu.
Sì. Cominciamo a parlare di quello che a tutti gli effetti può essere definito come una situazione di guerra e di estrema violenza declinata in molti modi nel contesto messicano, e poi appunto approfondiremo in particolare qualche tema. A te la parola.
Quindi stavi parlando di guerra e vi dico che c'è una guerra tra il governo, narcotrafficanti, militari, paramilitari e anche la polizia contro tutto il popolo messicano. In generale questa guerra ha ucciso più di 150.000 persone, che sono tantissime persone, negli ultimi 8 anni. E quindi, come hai detto tu, si potrebbe dire, senza esagerare, che al Messico si vive una situazione di violenza estrema. Su questo fatto della guerra dobbiamo dire che questa violenza del narcotraffico, che son sicura che l'avete sentito di là o di qua, viene usata anche per lo Stato messicano come una scusa per militarizzare e controllare tutto il territorio.
Certo.
Come hai detto, oggi non parliamo di questa situazione di guerra, ma parliamo dello sfruttamento di multinazionali che vengono del Canada, degli Stati Uniti, dell'Europa, per esempio di Spagna, che fanno questo in territorio. Penso che la prima cosa che vorrei dire è che questi megaprogetti da multinazionali e straniere hanno due obiettivi, che non è una casualità che questi progetti si danno in territori che sono di popoli originari. Certo. E quindi penso che è una forma, un modo di eliminare la resistenza di questi popoli e anche di sfruttare o espropriare i risorsi naturali come l'acqua, i boschi, le foreste, il vento, i minerali e tutto questo. Questi popoli originali sono popoli che hanno fatto resistenza o no, perché ci sono alcuni che non l'hanno potuto fare da quando gli spagnoli sono arrivati al 1500, e che hanno un rapporto di rispetto e cura per quello che loro chiamano la madre naturaleza, che sarebbe la madre naturale come ambiente, come territorio, e che loro pensano che questa madre naturaleza è un essere vivente per se stesso. E quindi volevo parlare di due progetti. Uno è un progetto di cava mineraria, e volevo parlare di questi progetti perché sono lotte che si hanno vinto, no?
Sì, esatto. Volevamo appunto oggi approfondire di più il tema dei megaprogetti, che appunto, come ha già detto Belen, i megaprogetti sono, insomma, la definizione che si utilizza anche da altre parti. Se vogliamo possiamo anche utilizzarlo qui per il TAV, ma appunto in Latino America, Messico, insomma America Centrale e America del Sud, comunque viene utilizzato appunto per quelle imprese, quei progetti di imprese in genere multinazionali straniere, in combutta con i governi statali, locali, eccetera, che hanno una partecipazione, oppure con imprese anche del paese che ospita, insomma, l'investimento estero, e che riguardano tutte quelle risorse che appunto Belen ha appena citato. Questo provoca da molti anni tanti movimenti di resistenza in tante parti del territorio, perché appunto è un saccheggio pianificato, e i governi naturalmente concedono grandi facilitazioni a chi entra con questo tipo appunto distruzione, invasione del territorio, saccheggio. E quindi, insomma, il megaprogetto è un po' il contenitore di tutta una serie poi di azioni che le multinazionali compiono sui territori in diversi settori, in diverse forme. Quindi oggi appunto con Belen, che conosce molto bene la realtà messicana, ha scelto lei di quali movimenti parlare più nello specifico, di lotte appunto più recenti e soprattutto insomma con alcuni risultati importanti, quindi andiamo avanti, grazie.
Il primo esempio di cui vorrei parlare si chiama Viricuta, è uno di questi esempi di cava mineraria. Ti racconto che nel 2009 un'impresa mineraria canadese che si chiama, io faccio malissimo l'inglese, però First Majestic Silver, ha fatto un investimento di 100 milioni di dollari per costruire questa cava. È un progetto, scusate, un progetto di miniera a cielo aperto, che è un tipo di miniera usata per estrarre minerali vicini alla superficie. Non so se sapete come funziona questo tipo di cava mineraria.
No, spiegacelo se vuoi. Okay. Non sono un'esperta.
Ok. E quindi è un'attività di altissimo impatto ambientale, insostenibile, perché rovina tutto il territorio vicino, l'acqua, la terra, anche il vento, perché si propagano tutte le sostanze che utilizzano e così si sparge l'impatto arrivando anche sulle persone. Quindi bruttissimo, no? Praticamente loro volevano fare un buco gigantesco che può essere per esempio di 200 metri di profondità e 150 ettari di estensione. In questo buco loro mettono un miscuglio di cianuro, questo veleno spantoso, sì, con l'acqua, e provocano un'esplosione sulla terra che rende più facile il lavoro di estrazione. Tornando al punto di Viricuta, dal 2009 al 2012 il popolo Huichol, uno dei popoli indigeni del Messico, ha lottato per fermare un progetto che voleva distruggere un terreno sacro e rituale per loro. Un terreno non solo sacro per loro, che è detto per la ONU e per queste, non so, organizzazioni internazionali di diritti, bla 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 bla, che è un'area naturale protetta, ma lo Stato ha detto, ah, va bene, lo vendiamo, no, no, non c'è nessun problema perché darà lavoro per tanta gente, sarà una roba economica, sarà benissimo perché stai protestando, no?
Sì.
E quindi...
Scusa, la zona di Viricuta, la Sierra Madre Occidentale, si trova più nel nord del paese?
Si trova, per dirlo, in uno stato che si chiama San Luis Potosí, che sì, sarà come a 4-5 ore di Città di Messico, che è la capitale di,
sì, non
del Messico.
Ok.
Quindi dopo centinaia di cortei, di marce popolari del territorio in questione alla Città del Messico, concerti, azioni e una grandissima diffusione nei media, ufficiali e alternativi anche, e alla fine, ma temporaneamente, perché questa è una roba curiosa in Messico, che tanti progetti si fermano, ma non è una fermata finale, sino che sempre temporalmente, quindi forse lo aprono, non so, dietro un anno, dietro mesi, però boh. E quindi loro hanno fermato questo progetto e non si fa questa cava mineraria Viricuta, questo territorio sacro e rituale del popolo Huichol.
Bene, quindi questa è, diciamo, una vittoria. Per adesso, insomma, c'è una sospensione del progetto e quindi, insomma, il popolo Huichol ha avuto una vittoria, una prima vittoria, diciamo, poi e c'è stata grande solidarietà in tutto il paese.
In tutto il paese, tremendissima solidarietà.
Ok. E di situazioni come queste ci sono, diciamo, coinvolti maggiormente i popoli originari o ci sono anche parte di popolazioni, cioè di altre lotte che sono mischiati con la popolazione, alleati con la popolazione mestissa, diciamo, comunque non indigena?
Generalmente, come diceva all'inizio, come questi popoli hanno fatto questa cura della natura, sono territori che sono ricchi sì, in questi ricorsi naturali,
sì,
e quindi loro sanno, ah, qua ci possiamo trovare i minerali, possiamo trovare l'acqua, e penso che maggiormente si fa in questi territori.
Sì, sì, quindi l'attenzione e la resistenza è molto da parte delle popolazioni che appunto stanno lì da tutta la loro vita, la loro...
Eh sì,
tradizione e cultura.
un altro, questo non è un mega progetto così, così proprio, però anche vi volevi raccontare, volevo raccontarvi quello che è stato in un altro stato del Messico. Il Messico è diviso in stati, quindi Guerrero, dove tutta questa roba di Ayotzinapa e 43 studenti. Questo nello stato di Michoacán, anche un po' al nord della città del Messico. È un piccolo paese che si chiama Cherán. In questo paese c'è vicino una foresta millenaria di alberi, e tutta la vita hanno stato là, che gli abitanti di Cherán hanno curato e anche utilizzato per vivere. Voglio dire che ne hanno il legno per scopi di vita, come l'abitazione, l'escaldamento, per costruire, non so, ponti, le case, tutto questo. Però sempre l'hanno fatto in maniera rispettosa della foresta stessa, no? Che no, come conservando un equilibrio che se non si fa, fa che si perde tutto, no? Ma non solo questa foresta è un mezzo di vita, sino che è anche una divinità per il popolo Purépecha, un altro popolo indigena del Messico. E quindi nel 2011 l'autorità locale voleva vendere la foresta per disboscare totalmente e invece rimpiantare, piantare una pianta che rende più soldi, che loro chiamano, che si conosce come l'oro verde l'aguacate. Ok, ma questo è así totalmente assurdo, perché l'aguacate non cresce
ovunque.
Ajá, sì.
Condizioni atmosferiche, no, non solo.
Sì, giusto, la terra non è preparata per questo. No, totalmente assurdo. E quindi dopo l'inizio di questa devastazione, che loro hanno fatto così come un po' silenziosamente, facendo bugie per la gente del popolo e tutto questo, il popolo ha chiesto all'autorità locale, dai, facete qualsiasi cosa, no? Perché non possiamo perdere questa foresta nostra. La autorità locale non ha detto niente, silenzio assoluto. E quindi questo a me piace tantissimo, perché sono state le donne che hanno deciso di ribellarsi, e con questa ribellione di loro hanno creato una specie di unione popolare nella ribellione. Quindi hanno cominciato le donne, ma dopo hanno seguito i ragazzi, i bambini, uomini, nonni, nonne, o sea, tutto il popolo. Loro hanno, in questi anni di lotta, hanno potuto espellere i narcotrafficanti della zona, hanno
mandato via.
Ay, grazie, Manu.
Niente.
Hanno mandato via il governo locale e hanno impiantato un governo autonomo. Al Messico parliamo di governi autonomi quando il proprio popolo decide come si organizza, certo. E lo fanno in un modo assembleario. Uh-huh. In cui il popolo decide, o il popolo trasmette le sue decisioni a cui sarebbe il governo. Questi tipi di governo si chiamano, sono governi tradizionali, o sea, che si hanno fatto tutta la vita, tutta la storia, e che si chiamano in messicano, in spagnolo, governi di usos y costumbres. Uh-huh. Non so se lo puoi tradurre per me.
Sì, sì, di usi e costumi, però sì, come... Come si dice? Sì, tradizionali, sono
mio. Ok, quindi...
Consuetudinari, magari.
Penso che questa è una sì, vittoria bellissima, perché loro non solo hanno fermato questa massacre della sua foresta, ma anche hanno fatto una roba di organizzazione autonoma e hanno creato i suoi mezzi di sopravvivenza.
I mezzi di sopravvivenza. Perfetto. Ecco, io non ho ricordato, poi tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici lo sanno, però il 346-66-73-263 per chi vuole scrivere, non abbiamo più tanti minuti, però per chi volesse scrivere qualcosa o chiedere qualcosa a Belen, insomma, o aggiungere qualcosa su questo tema che stiamo un po' trattando e raccontando. Ecco, io volevo dire che come punto abbastanza fondamentale in questo momento nel Messico è proprio quello di poter espellere, poter cacciare anche le reti di narcotraffico dai territori, perché naturalmente oltre a essere preda i territori e la popolazione, quindi degli interessi e del profitto delle multinazionali o del governo, insomma di tutta la corruzione che si innesta, c'è anche tutto il discorso che si lega ai cammini del narcotraffico, ai passaggi sia appunto dei cartelli, di come governano poi i territori per far trasportare insomma varie merci, oltre poi anche alle vie, ai cammini dei migranti, che sono ulteriormente oggetto di sequestro e di violenza anche da parte dei narcos, o diventano manovalanze eccetera nelle mani dei cartelli. Quindi penso che anche questa esperienza che hai raccontato a partire dalle donne, ma che sicuramente ha creato subito un'alleanza forte popolare, dà ancora una forza in più se si è riuscito anche a cacciare quel potere lì, che è sicuramente pervasivo e che può corrompere e rovinare molto anche le comunità locali. Quindi non so come hanno fatto, ma credo che sia un apporto, insomma, un elemento appunto che non conosciamo, no? dai giornali, dai media mainstream non raccontano tanto, però mi sembra molto molto importante, perché fa parte proprio anche di una visione complessiva di stare e vivere in un territorio, di non essere cacciati, insomma di esserne parte e prendersene cura in tutta la sua completezza, diciamo. Non so se volevi ancora aggiungere qualcosa o facciamo un'altra puntata poi quando torni.
Penso che facciamo un'altra puntata.
Magari sui movimenti femministi anarchici più avanti, insomma. Allora ti ringraziamo molto, grazie, hai parlato benissimo.
Grazie.
Perfetto, infatti questi problemi con la lingua non li abbiamo sentiti.
Assolutamente.
Grazie ragazzi.